Morning Time. Morning Time. Il buongiorno di Antenna Radio S.
Bene, ce l'ha fatta, ha provato a tornare a fare il sindaco, è uscito invece dal ballottaggio, ma rimane protagonista, un protagonista ingombrante per Luigi Piccini, dicono. Come mai? Per la stazza per o la per stazza. Dici sia per quello?
Penso che sia l'altezza, un po' di pancia
che mette in successione. È arrivata
la barba poi.
Ah, la barba, sì, ho capito. Allora ti devi proprio ripulire di tutto
Sì. No, non è possibile.
Non è possibile.
Ci ho provato una volta, ma ormai sono abituata alla barba.
Ok, veniamo invece alle cose vere, perché non è per la stazza che sei un personaggio pesante, ma perché hai una forte esperienza e un carattere che senza dubbio non è docilissimo, no?
Come questa storia del carattere, cioè la gente mi ricorda come ero 20 anni fa, insomma 20 anni sono tanti,
Si cambiano
molte cose, anche il tuo approccio alla vita. Ci sono stati in questi 20 anni tante cose che mi hanno formato e quindi è difficile dire che io sia uguale a quello che era, ma nessuno di noi è uguale a quello che era 20 anni fa, no?
No, sicuramente.
Si costruiscono degli stereotipi per cui tu sei sempre in quel modo. Poi attenzione però a quelli che sono diversi, sembrano diversi quando poi... Io sono così.
Ok.
Quindi, però, così vuol dire anche aver fatto un processo di maturazione, di cambiamenti, ma legati inevitabilmente alla vita.
Senti, ci sei rimasto male di non essere arrivato. Ti sei spiegato com'è che non sei entrato nel ballottaggio?
Ma male... Male non direi, la politica è fatta così, non sei sempre tu che scegli il terreno su cui poi devi lavorare, no? Napoleone vinse tutte le battaglie perché era riuscito a determinare lui il terreno, tranne l'ultima che sbagliò il terreno di confronto, quindi voglio dire, e di scontro in quel caso. Devi sempre utilizzare la tua capacità insieme a quella del tuo gruppo per girare al meglio le situazioni nelle quali ti trovi. È inevitabile, non c'è mai un percorso semplice, anche chi vince può perdere, chi perde può vincere. In politica è difficile avere delle affermazioni nette tali da rimanere invariate nel tempo.
E allora tu hai così lavorato per l'accordo con Bruno Valentini per questo apparentamento, lo abbiamo sentito prima, insomma il candidato sindaco che ha descritto un po' il percorso che è stato e il fatto che ognuno di voi ha incontrato i sostenitori dell'altro e ha detto lui vi hanno fatto tante domande, hanno voluto avere chiarimenti.
E noi abbiamo avuto garanzie, anche noi abbiamo voluto chiarimenti, cioè è stato un confronto paritetico e siamo arrivati a questa conclusione. Però la cosa che ci tengo a dire è che noi abbiamo puntato al programma e se avete visto abbiamo pubblicato i 31 punti che sono integrativi al programma già che va al ballottaggio ovviamente, ma sono i punti qualificanti della nostra lista per Siena. Se andate a vedere sono molte cose concrete, dice tu le applicherai o non le applicherai, le riuscirai a farle applicare oppure no. Sai, noi abbiamo la maggioranza nella maggioranza in questo tipo, se dovesse andare bene, e avremo ovviamente il riconoscimento degli assetti di giunta, quindi poi spetterà a noi far rispettare quello che abbiamo concordato.
Ora Valentini ha detto, dice, il mio programma era un diciamo un dimostrare quello che è stato fatto e quindi guardare ai prossimi anni. Con l'integrazione di quello di Piccini sono arrivate le novità. Quali
sì.
Alcune?
Beh, posso dire la società pubblico-privata per quanto riguarda attirare i capitali dall'estero e dall'Italia. Poi ho pubblicato anche oggi l'accordo col governo cinese nel mio blog per quanto riguarda gli investimenti nelle infrastrutture, il fondo immobiliare per il recupero degli immobili al centro storico, la riapertura dell'enoteca puntando a un complesso come l'ex distretto militare nei Pispini, i chioschi nelle periferie, Siena Passa, cioè c'è tutta una serie di questioni che hanno portato secondo me qualità e una discontinuità rispetto al programma presentato dal PD e da in campo. Però ci tengo anche a dire che mentre le due forze hanno rinunciato, come dire, a una parte degli assessori, dei consiglieri, 8, noi siamo 8, e il PD 7 in campo 5, o PD 8 e in campo 4, io non ho capito bene come funziona lì fra di loro. Dall'altra parte con De Mossi non è stato possibile fare una cosa del genere.
Ecco, ma tu ci hai parlato con De Mossi, che tra l'altro conosci perché privatamente avevi tuo avvocato. Sì. Sì.
Abbiamo fatto la stessa procedura, mentre però Valentini ha chiamato subito la mattina dopo, mentre io dormivo, perché ero un po' stanco. De Mossi, ci sono stati degli incontri, delle richieste indirette. Prima direttamente a Vittorio Stelo ha chiamato Renato Lucci, e io ho detto a Renato Lucci che se mi voleva De Mossi mi doveva chiamare, come ha fatto Valentini, ma non per un discorso di ruoli.
Sì.
C'è un problema di riconoscimento del concorrente e anche per avere le garanzie. Poi mi ha chiamato Luciano Campionpiano, che ha parlato con Vittorio Stelo, a cui io ho detto la stessa cosa: De Mossi, se vuole mi chiama, se vuole parlare con noi. Poi mi ha chiamato un parlamentare della Lega di Grosseto, nel frattempo c'è stata una telefonata fra me e Stefano Mugnai, dove ho ripetuto a tutte e due la stessa cosa, che il rapporto doveva essere diretto. A quel punto mi chiama il De Mossi, a cui dico bisogna iniziare una forma di verifica preliminare, come avevamo fatto con il PD e con Incampo. Abbiamo messo i nostri a contatto con i loro, poi qui c'è delle storie bellissime.
C'è un aneddoto che ci racconti?
Ma sì, perché si sono trovati per caso davanti al seggio, come si dice, al luogo dove fanno la campagna elettorale, no? Alla loro sede elettorale, e sia Marco Falorni che Vittorio Stelo hanno detto ai miei hanno detto che era bene andare al bar perché dentro c'era Andrea Bellandi, cioè lì noi siamo rimasti anche un po' sorpresi. E il secondo incontro l'hanno fatto al Ponte di Romana. Abbiamo messo in contatto loro. Il primo incontro noi abbiamo chiesto garanzie in consiglio comunale, che garanzie in consiglio comunale non può che essere l'apparentamento, perché non ci sono altre questioni, cioè è l'unico sistema, è quello, l'apparentamento. Non c'è stata disponibilità, ma è chiaro che non ci poteva essere disponibilità, perché lo schieramento molto composito dei De Mossi avrebbe comportato per loro una riduzione di 10 consiglieri su 20. Lì è il vero problema. E quindi poi il resto è tutta baldoria, insomma.
Allora, in campagna elettorale ne sono state dette di cose, no? Poi Valentini ha spiegato quelle che erano le sue affermazioni nei tuoi confronti riguardo appunto che rappresentavi il vecchio modo di fare politica. Accusa che arriva anche da destra, no? Da chi dice ma Piccini è stato... parlavi per esempio di un personaggio che ha fatto l'assessore tanti anni fa, di Bellandi, dicevi.
Bellandi, Tacconi, Parri e Toscano hanno fatto gli assessori con me dal 1990, novembre 1990 fino al 93. Li conosco benissimo, per questo che io ho già dato.
Hai già dato. Quindi, chi ha peccato scaglia la prima pietra fra tutti.
No, ma c'è questa... La verità, poi, è una cosa complessa. Le verità sono due o tre, adesso non parlo di filosofia né di teologia, ma non può essere soltanto il bene da una parte sola. Così non va bene. Non c'è la destra vergine e la sinistra colpevole. Portano con sé colpevolezze reciproche e bontà reciproche. Se per esempio io vado a leggere la dichiarazione di Gabriello Mancini, che ha fatto come testimonianza nel luglio 2012, vengo a scoprire che Forza Italia, dopo l'assenso telefonico dato da Berlusconi e Letta, nomina nel CDA della banca sia Pisaneschi che Querci. Poi Pisaneschi diventerà presidente dell'Antonveneta. In consiglio comunale Angelo Pollina, Massimo Bandini e Cortonesi, che adesso sono tutti all'opposizione, hanno votato per l'acquisizione Antonveneta. Meglio, quando preparammo il documento per le nomine in fondazione, loro rivendicarono l'acquisizione dell'Antonveneta, cosa che noi votammo contro come Mongolfiera, all'epoca eravamo Mongolfiera, il gruppo di... Quindi voglio dire, come si fa a dire una cosa del genere? Come se Forza Italia non sia stata responsabile di quello che è successo. Dice sì, ma era complice, ma non importa. Sia l'assassino che il complice sono tutti e due sullo stesso piano. Ma poi ha senso ragionare su in questo modo oggi, nel 2018, quando la città ha bisogno di pensare al futuro? Confrontiamoci sui contenuti e sulle affidabilità. Il problema è chi è più affidabile a realizzare le cose. La destra non ha nessuna esperienza di governo.
Per concludere, invece tu hai fatto il sindaco, sei stato all'opposizione, ha detto Valentini che farai il capogruppo.
Sì, se... Se Valentini dovesse vincere...
Certo, è ovvio, questo è sempre il sì, c'è sempre davanti.
Io farò il capogruppo, sì. Mi interessa fare il capogruppo, ci saranno altri che andranno in giunta, faranno il loro lavoro. Vediamo se riusciamo a formare anche gruppi dirigenti e classi dirigenti per il futuro, perché questo era uno dei nostri obiettivi, e io da capogruppo cercherò di, come dire, di aiutare la crescita di chi poi dovrà prendere in mano la città nei prossimi anni.
Senti, forse allora ha ragione il responsabile, insomma uno dei tuoi uomini che abbiamo intervistato la settimana scorsa, che ha detto Pierluigi è un generoso, perché di te si potrà dire tutto ma non riconoscere che sei un uomo di cultura, un uomo di esperienza e di larghe vedute.
Vedi, io dietro questa barba, questa altezza e questa stanza, e questa stazza...
E quindi richiudiamo con quello.
No, ti voglio dire, ti racconto una cosa della mia vita. Io sono nato a Roma perché mio padre e mia madre, mio padre, lasciò Lamiata nel 48, quando ci fu l'attentato a Togliatti, e si rifugiò a Roma. Mia madre fu incarcerata insieme a mio fratello e raggiunsero mio padre a Roma. Io per questo sono nato a Roma nel 52, pur avendo tutti i parenti di Piancastagnaio. Però noi eravamo, e noi abbiamo, mia madre faceva la portiera, l'ho scritto anche nel libro, poi è stata la donna di servizio del fratello di Paolo VI, insomma c'è tutte storie intrecciate, Emilio Cecchi. Però la nostra era il punto di riferimento degli immigrati che dalla Miata venivano a Roma. E io non sapevo mai né quanti eravamo a pranzo né dove dormivo, perché era un posto di mare, perché l'autista, diciamo, allora c'era un 1600 della Fiat, veniva da noi e li scaricava, quindi noi non sapevamo mai quanti eravamo, mai. Spesso e volentieri ho dormito capo io sui piedi di mio fratello e viceversa. E io sono fatto così, sembro, ma poi mi commuovo.
Grazie Pierluigi Piccini e ci risentiamo ovviamente prossimamente.
Certamente. Antenna Radio S.